Iniziamo come sempre con la parola di Dio, principio e fondamento di tutta la nostra vita cristiana. E ci sono tre brani evangelici che vi leggerò e che poi, ecco, andremo avanti meditando e commentando e contemplando. Il primo brano tratto da Matteo, capitolo 7, versetti 7-11. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Chi di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra? E se gli chiede un pesce gli darà una serpe? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli darà cose buone a quelli che gliele chiedono. Ricordiamo che il tema di questo incontro, bussate e vi sarà aperto il regno del Fiat. Secondo brano, Matteo 22:1-14. Gesù riprese a parlare con parabole e disse: il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con questo ordine: dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: la festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti, perché molti sono chiamati, ma pochi gli eletti. Terzo brano evangelico, Matteo, capitolo 25, versetti 1-13. Allora, il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di essi erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: no, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratelo. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze. La porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Abbiamo allora ascoltato questi tre passi del Vangelo, tutti e tre del Vangelo di Matteo. Primo passo, l'efficacia della preghiera. Il Signore che dice: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, eccetera, eccetera. Passi che conosciamo molto bene, li abbiamo ascoltati tante volte, questi passi del Vangelo, questo dell'efficacia della preghiera, quello dell'invito a nozze e quindi degli invitati che rifiutano l'invito a nozze, anzi addirittura alcuni uccidono coloro che andavano ad invitarli, e poi la parabola delle 10 vergini, le 5 vergini stolte e le 5 vergini sagge. Abbiamo detto il primo passo sull'efficacia della preghiera. Gli altri due sono parabole che Gesù dice: il regno dei cieli è simile a, è come a, assomiglia a, può paragonarsi a. A che cosa? A un banchetto di nozze, a lo sposo che tarda ad arrivare, le 10 vergini, 5 stolte e 5 sagge. Ma che cosa attendevano le vergini? Attendevano lo sposo per che cosa? Per il banchetto di nozze. Anche qui c'è un banchetto di nozze. Spesso nella Sacra Scrittura Dio paragona il suo rapporto con l'uomo, il suo rapporto con il suo popolo. Attenzione, lo ripeto sempre, quando diciamo suo popolo dobbiamo sempre poi passare dal generale al particolare, cioè con ciascuno in particolare. Quel rapporto di sponsalità che esiste tra Dio e il suo popolo, allora il popolo di Israele, oggi la sua Chiesa, è un rapporto che non solo è generale, ma è un rapporto particolare, quindi con ciascuno di noi, rapporto di sponsalità, rapporto quindi di amore vero, rapporto di amore unico. È difficile far entrare nei nostri parametri l'amore sponsale di Gesù, perché oggi conosciamo amori sponsali in tutt'altro modo. Che cosa ci propone oggi il mondo e che cosa molte volte è nascosto anche nel fondo del nostro cuore? Non è l'amore sponsale di Cristo verso la creatura. Abbiamo fatto un ritiro sulla coppia nel Divin Volere, no? Ma dobbiamo ancora assimilare parecchio, dobbiamo ancora crescere parecchio, dobbiamo ancora, ecco, portare nella nostra carne i chiodi di questo amore sponsale, le stigmate di questo amore sponsale. È bello dire: Padre Pio aveva le stimmate, che ne so, Santa Caterina da Siena, eccetera, eccetera, no? Ah, fortunati loro. Ma quelli la pensavano diversamente da noi, eh? Perché? Perché erano stimmate. Padre Pio disse: aiuto, queste fanno male. Non è che sono delle decorazioni per far vedere la santità. E quanti di noi qualche volta probabilmente hanno pregato: Signore, fammi sentire i dolori della tua passione perché voglio associarmi a te. Ma cari miei, le stigmate che dobbiamo portare nel nostro corpo sono le stigmate di questo amore grande per Dio, per i fratelli, per noi stessi. Perché se questo amore sponsale è un amore vero, diventa allora una stigmata, diventa una non una sofferenza, ma ecco, quel portare la croce così come l'ha portata Gesù. Non quel portare la croce come lo intendiamo noi, no? Portarla sulle spalle con dolore, con sofferenza, con disappunto, con molte volte lamentandoci e mormorando contro il Signore, ma portarla come l'ha portata Lui, con la gloria e la gioia della risurrezione, ecco la croce di luce, no? Allora diventa croce di luce. Quindi questo amore sponsale di Cristo per la sua Chiesa, questo amore sponsale di Cristo per ciascuno di noi. Allora capiamo che questo invito alle nozze è un invito per me. Questo invito ad essere vergine saggia è un invito personale che il Signore fa a me. Quando ascoltiamo noi il Vangelo, tutte le parabole del Vangelo, le storie di Gesù, le parole di Gesù, siamo sempre pronti a metterci tra la parte dei buoni. Allora mi metto nel figlio che è restato a casa, nella parabola del figlio al prodigo, e stai peggio di quello che se n'è andato, tra virgolette. Ci mettiamo, perché il figlio che è rimasto a casa è quello presuntuoso. Io ho fatto sempre tutto per te, a me mi spetta, lo troveremo anche nella riflessione, a me mi spetta questo. Ci mettiamo tra le vergini, tra le cinque vergini sagge, ci mettiamo tra quelli che poi dopo sono stati chiamati per andare alle nozze, ecco, sempre nella parte dei buoni, mai nella parte dei cattivi. Lo stesso quando Gesù parla del seme che cade, no? La parola di Dio, i vari tipi di terreno, eccetera, eccetera. Sono il terreno che dà frutto, sono il terreno buono, Ma non ci siamo mai messi dall'altra parte, mai a pensare, ma forse probabilmente c'è qualcosa che non funziona e allora mi conviene mettermi tra quelle che hanno dimenticato di prendere l'olio, o tra quelli che hanno detto: Signore, ma sai, questo invito a nozze proprio in questo momento mi dà un po' fastidio, da fare, devo fare questo, devo pensare a quelli, i figli, la scuola, il marito, la macchina, la casa da pulire, tante mille altre ragioni che sono di ostacolo all'accettazione dell'invito. Allora l'efficacia poi della preghiera, ecco, dipende proprio da questo accettare l'invito. È vero che il Signore Gesù ci ha detto: chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, eccetera, eccetera. È vero questo, e lo dobbiamo fare con tutto il cuore e lo dobbiamo fare con insistenza. Ma soprattutto lo dobbiamo fare chiedendo l'avvento del suo regno. Bussate e vi sarà aperto il regno del Fiat. Questo regno del Fiat non deve essere aperto solamente per me. Non posso bussare per aprire il regno solamente per me personalmente. Abbiamo detto già nei ritiri scorsi, mi pare, no? Devo cercare di bussare e di farmi aprire il regno per tutti coloro che mi stanno intorno, per quelli che mi sono vicini, ma anche per i lontani, perché io posso aprire il regno anche ai lontani. Andate, dice il padrone nel secondo brano evangelico, e invitate tutti quelli che trovate, buoni e cattivi. Buoni e cattivi. Non esiste, guai, se noi ci mettiamo al posto di Dio a giudicare chi è buono e chi è cattivo. Questo serviva quando andavamo a scuola, la maestra ci metteva vicino alla lavagna, ci faceva dividere la lavagna tra i buoni e i cattivi, e noi, a secondo delle nostre antipatie o simpatie, non obiettivamente, si dice così obiettivamente, giudicavamo chi era buono e chi era cattivo. Ebbene, questa fissazione ci è rimasta ancora oggi, ce l'abbiamo ancora oggi, di distinguere il mondo o chi ci sta attorno in buoni e cattivi, solamente guardando a che cosa? A dei nostri schemi mentali, a dei nostri schemi che noi ci siamo costruiti. Questo è l'essere buono, questo è l'essere cattivo. Ma guardiamo a Gesù. Qualche giorno fa, mi pare, o domenica scorsa proprio, mi ricordo adesso, il Vangelo come diceva? Non sono i sani, era domenica, sì, la vocazione di lei. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma sono i malati. Non sono venuto a chiamare i giusti, ma sono venuto a chiamare i peccatori. Signore, ti ringrazio perché sei venuto a chiamare proprio a me, direbbe San Paolo. È l'ultimo, è il primo dei peccatori, dice, ma sono proprio io. Quello che dovremmo, ecco, come dicevo prima, dire ciascuno di noi. Il regno aperto a tutti, chiamate tutti buoni e cattivi. Alla fine, chi è che giudicherà? È il Padre. che guarda, come dice, scruta e vede chi ha la veste nuziale, chi realmente è venuto con la veste nuziale. È lui che giudica, non siamo noi. È lui che dirà, questo può restare, questo invece deve andare altrove. Ma perché? Non perché io non l'ho invitato, ma perché è lui che si è vestito male, non si è rivestito di luce, non si è rivestito del regno, perché bisogna rivestirsi del regno. Quando nella Sacra Scrittura San Paolo ci dice rivestitevi degli stessi sentimenti che sono del cuore di Cristo. Ma quali sono questi sentimenti? Padre, non la mia, ma la tua volontà si compia nella mia vita. E questo è il sentimento di Cristo. È il sentimento che lui ha esplicitato nel momento cruciale della sua vita. Nel momento in cui era lì pregando, ecco, pregando con il Padre, dialogando con il Padre, era lì e guardava tutto ciò che sarebbe accaduto prima e dopo. Padre, se è possibile, passi da me questo calice, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Perché? Ma perché sono venuto nel mondo per questo, non sono venuto per altro. E allora noi se ci chiamiamo, e lo siamo, cristiani, perché siamo venuti noi nel mondo? Non rispondete, perché sennò si sente là dentro. Siamo venuti nel mondo per vivere della volontà di Dio, per vivere nel divin volere. Per questo siamo stati chiamati. Per questo il Signore ci ha chiamati. Per questo il Signore ci ha invitati alle nozze, buoni e cattivi. Anche se Gesù, nel primo brano evangelico che vi ho letto, dice «Voi che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli». O sapevate dare cose buone ai vostri figli? Che se guardiamo, ecco, le radiografie delle famiglie, insomma, non sempre si sa dare le cose buone ai figli. Comunque, voi che siete cattivi, e sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste vi darà quello che voi desiderate. Allora se io chiedo al Padre non la vincita all'otto, non che ne so, la ricchezza o il posto in banca o chissà che cosa, ma gli chiedo: Signore, che venga il tuo regno, si faccia la tua volontà come in cielo così in terra, e lo chiedo con sincerità e in verità, cioè busso continuamente al cuore di Cristo, pensate che il Padre non ci faccia questo grande dono? Certamente ce lo farà, certamente esaudirà la nostra preghiera, certamente quel cercate troverete, bussate vi sarà aperto, ecco, sarà la verità della nostra vita, cioè sarà la verità di Dio, perché Dio non mentisce, Dio non può dire bugie, Dio non è uomo. Non è come noi, non può dire bugie. E allora Dio, ecco, è fedele alle sue promesse, è fedele alla sua parola, è perché è fedele a se stesso. Bussate e vi sarà aperto il regno del Fiat, questo regno che Gesù paragona a un banchetto di nozze a cui bisogna partecipare con la veste nuziale. E la veste nuziale, non penso che debbo spiegarvi qual è la veste nuziale. La veste nuziale è quello che abbiamo detto, i sentimenti di Cristo. Assumere in sé la vita stessa di Cristo. Vivere come Gesù ha vissuto. È quella la veste nuziale, la veste bianca. La veste pulita, la veste luccicante, quella veste più bianca della neve, ci dice il Vangelo, che Gesù aveva sul monte Tabor quando si trasfigurò. Ma perché si era trasfigurato? certamente per far vedere agli apostoli, ecco, quella che doveva essere la sua risurrezione, la sua gloria. Aveva appena detto che sarebbe morto, che avrebbe sofferto, allora doveva un po' cercare di risollevare gli animi a questi apostoli increduli, che saranno sempre i soliti, Pietro, Giacomo e Giovanni, Però per far comprendere che quella veste bianca, quella veste luminosissima, quella veste piena di luce e di splendore è il destino che attende ciascuno di noi. Non solamente quando sarà, quando risorgeremo in anima e corpo anche noi. Lo sapete che risorgeremo in anima e corpo anche noi, sì. Non solamente allora. Ma già qui noi dobbiamo, possiamo indossare questa veste luminosissima che è la vita di Cristo. E allora, ecco, noi comunichiamo il nostro essere con Cristo. Essere di Cristo. Perché il sacerdote durante la messa a un certo punto dice per Cristo, con Cristo e in Cristo? Proprio per farci comprendere questo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ma che signore, non so chiacchiere. Non è un momento in cui noi diamo lode all'Altissimo e lo facciamo per Cristo, con Cristo e in Cristo. Non è questo. È un momento in cui io devo prendere coscienza, dopo che il pane e il vino sono diventati corpo e sangue di Cristo, realmente, veramente, su quell'altare non è un simbolo, non è una caramella, ma realmente e veramente. Ecco perché dobbiamo cercare di buttare per l'aria questa maledetta cosa così. Noi dopo aver preso coscienza che lì c'è Cristo veramente risorto, presente, in mezzo a noi diciamo io mi associo per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te mi offro Dio Padre Onnipotente nella unità dello Spirito Santo, non solo ora, ma per tutti i secoli dei secoli, per sempre. Voglio essere intimamente e strettamente unito a Lui, e unito a Lui in particolare dove? Che abbiamo fatto in quel momento? Abbiamo ripresentato il sacrificio della croce. E allora voglio essere unito a Lui in quel momento particolare sulla croce, ma per poter essere, ecco, unito a Lui al momento della risurrezione. Intimamente legato, sapete, croce e risurrezione. Se seguo il Cristo, se mi unisco al Cristo crocifisso e sofferente, sono unito necessariamente al Cristo crocifisso ma risorto, glorioso. E allora, ecco, posso dire di aver partecipato al banchetto di nozze dell'agnello. È sacrificio, ma è anche il banchetto di nozze dell'agnello. Questo banchetto di nozze dell'agnello si manifesta, ecco, sulla croce. Si manifesta con il sacrificio. Allora vedete, il Signore a cosa ci chiama? A quali grandi misteri, a quali grandi altezze il Signore ci chiama per entrare nel suo regno. Bussate e vi sarà aperto il regno del Fiat. Come vi dicevo, mi sono fermato ancora solo al titolo, ma è così, perché se noi continuiamo a passare continuamente dal Vangelo alla vita, dal Vangelo alla parola di Gesù, dal Vangelo a quello che è il vivere di ogni giorno, e noi dobbiamo necessariamente confrontarci con quello che Gesù ci dice, è la nostra vita di ogni giorno, perché altrimenti la facciamo rimanere solamente una parola detta, ma che non porta frutto, quando invece noi sappiamo che la parola di Dio non è così. La parola di Dio, attraverso la nostra disponibilità e apertura, ecco, il terreno buono deve portare necessariamente frutto. Necessariamente deve stravolgerci la vita, deve cambiarci la vita. Fra qualche giorno parleremo di conversione, perché inizia un'altra quaresima. Come è iniziato un altro avvento, inizierà un'altra quaresima, celebreremo un'altra Pasqua. Sapete perché dico un'altra? Perché molte volte ne abbiamo celebrate tantissime, ma ancora non ci siamo convertiti. Allora sentiremo ancora una volta questo termine conversione, soprattutto il primo giorno delle sacre ceneri, no? Il primo giorno della quaresima. Conversione, ma è la parola di Dio che deve stravolgermi la vita, che deve convertire, cioè cambiare, trasformare la mia vita. È la parola di Dio che deve portare frutti di santità nella mia vita. È la parola di Dio che deve aprirmi le porte del regno. Bussate e vi sarà aperto il regno del Fiat. Bussate alla parola di Dio. Ricordate alla fine della Sacra Scrittura c'è una parte dell'Apocalisse, mi pare che già l'abbiamo detto un'altra volta, quando Gesù dice: io verrò, busserò, e chi mi aprirà la porta, io cenerò con lui ed egli con me, cioè entrerà in intimità con me, cioè entrerà nel regno. Quindi siamo noi che bussiamo per farci aprire le porte del regno, ma c'è anche Gesù che insistentemente bussa al nostro cuore. È un continuo, ecco, scambiarci, possiamo dire, le bussate, no? Perché Lui vuole noi, Lui ci cerca e noi cerchiamo Lui. Ma perché? Perché Sant'Agostino, come dice: oh Signore, il nostro cuore è fatto per Te ed è inquieto fino a quando non riposa in Te. Possiamo dire, parafrasando, noi Signore siamo fatti per il Tuo regno, per il regno del Fiat, e non possiamo riposare e non riposeremo fino a quando non possederemo questo regno del Fiat. Fino a quando non ci saremo dentri completamente, immersi completamente, come quando mettete un qualcosa nell'acqua, viene completamente immersa. Se una creatura umana o una creatura anche animale la mettete nell'acqua per tanto tempo, che cosa fa? Accade? Muore affogata, ma noi dobbiamo morire affogati nel regno del Fiat. E lo troveremo anche nella riflessione. Ed è importante morire affogati, perché vuol dire che siamo morti ad una vecchia vita per essere riempiti di una nuova vita. Vedete, questo è il regno del Fiat, è un paragone stupendo, secondo me. Ma è bello. Morire affogati. Morire all'uomo vecchio per essere come l'acqua, no, per farcelo uscire devono premere, no, noi non vogliamo far uscire quest'acqua, la vogliamo far rimanere, e quindi essere riempiti di questo regno. E allora è vita nuova, e allora è vita bella, e allora è vita gioiosa, e allora è vita di gloria, perché è la vita di Cristo. Abbiamo detto tante volte: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. È Cristo che ha messo le sue radici in me. È Cristo che allora loda il Padre. È Cristo che allora, ecco, dà gloria a Dio. È il Cristo che ama i fratelli. È il Cristo che ama chi mi sta accanto. È il Cristo che in me ama me stesso. Così come solo Lui sa amarmi. È il Cristo che ama sua madre Maria così come solo Lui può amarla. Vedete quante grandi ricchezze ci vengono donate. Quante volte abbiamo detto: il dono, no? Ma la grandezza di questo dono, riusciamo a comprenderla? Probabilmente su questa terra riusciremo a comprendere ben poco, ma quando saremo faccia a faccia e lo vedremo, come dice San Paolo, così come Egli è, pensate, non sarà altro che un continuare. Ecco perché ai figli del divin volere la morte non deve far paura, perché che cos'è? Non è altro che un continuare. alzarsi la sera e svegliarsi la mattina. Allo stesso modo, mi sveglio in un giorno nuovo. Mi sveglierò anche in un paese nuovo, in una casa nuova, in un corpo nuovo, meno male. E allora scompaiono tutti i problemi che abbiamo di artrosi, di cellulite, di dimagrare, dimagrire, eccetera. Scompare tutto, perché tutto è più bello, tutto è più grande. È il passaggio, no, manca un passaggio, perché già il passaggio già indica un qualcosa che è diverso da quello di prima. Ma se io già posseggo il regno, io non faccio altro che continuare, ecco, questo regno in un altro modo, in un modo diverso, in un modo glorioso. Qualche volta vi confido, no, che penso alla morte, che tutti quanti penso che ci pensiamo, no? E allora dico, vabbè, ma poi questo, penso a quello, devono fare questo, dovranno fare quello, ma poi mica me ne importa. Cioè, 2 anni fa, no, sapete, quell'episodio che è capitato, e quindi a un certo punto cominciai veramente a pensare, dico, vabbè, ma poi dopo mica me ne importa, chi resta sono verissimo, qual è il problema? Sai, uno pensa tutti questi vestiti, sta cosa, quello che sta di là, quello che sta, come fanno poi a mettere a... Ma qual è il problema? Il problema non è mio. Il problema, ecco, come diciamo anche noi molte volte, è di chi rimane. Ma questo per che cosa? Per comprendere, no, che alla fine anche questa vita che noi viviamo, sì, è una vita che dobbiamo certamente vivere bene perché è il Signore che ce lo chiede, eh? Non è che siccome dice, vabbè, dobbiamo morire in daretta, allora che le canavena vene, facciamo, oggi non sto traducendo, ma non fa niente, penso che mi capiscano, quello che ne viene, viene, insomma, tanto dobbiamo morire. Quante volte si sente stato, andiamo a morire? No, il Signore non vuole che si viva in questo modo, a tirà la carretta. Il Signore vuole che noi dobbiamo vivere vivi, non morti già da adesso. Dobbiamo vivere pieni di gioia, consapevoli, ecco, di quello che ci attende, sapendo che tutto ciò che noi, ecco, abbiamo qui su questa terra, che facciamo qui su questa terra, deve essere sempre in prospettiva di quello che un giorno sarà e che verrà, ma che in modo misterioso, in modo diverso, è già qui presente. Il banchetto di nozze. Noi celebriamo un continuo banchetto di nozze, tutta la nostra vita è un continuo banchetto di nozze. Siamo stati invitati quando siamo nati, se no diamo ragione a quelli che possono fare quello che vogliono della vita umana. No, noi siamo stati invitati al banchetto di nozze nel primo momento in cui si sono incontrati. Là siamo stati invitati. Al banchetto di nozze, che ne dicono e ne pensino? Siamo stati invitati, ma noi siamo stati invitati molto tempo prima, perché Dio ci tiene nel suo cuore, nella sua mente, dall'eternità, pensati e amati e voluti. Ecco, pensate, vedete le mamme come dovrebbero, anche i papà, però più la mamma, no? Dovrebbero prendere esempio da Dio. Pensati, amati e voluti da Dio singolarmente dall'eternità. Sapete quanti fallimenti in meno ci sarebbero se ogni mamma, nel momento in cui concepisce il figlio, non partorisce, concepisce, lo pensa, lo ama e lo vuole, così come è Dio. Questo sapete che cosa vuol dire? Vuol dire essere creati a immagine e somiglianza di Dio. Ve lo ripeto, quando Dio ha detto creiamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, includeva tutte queste cose. Cioè che l'uomo doveva essere simile a
Dio.
L'uomo doveva avere gli stessi pensieri di Dio, le stesse azioni di Dio, pur essendo uomo. Ecco perché quei poveri stupidi si sono fatti fare scemi, no? Dal serpente. Sarete simili a Dio, ma già lo erano. Ed è quello che noi stiamo riacquistando, ci stiamo riappropriando della nostra dignità, ma perché Dio ce l'ha donata attraverso Gesù Cristo, perché Dio ce l'ha portata attraverso Gesù Cristo, la dignità di figlio, la dignità di essere come Lui, di essere simile a Lui, la dignità di essere l'amore. San Giovanni ci dice: Dio è amore e io devo essere amore. Dei santi, no? Alcuni santi si diceva, San Francesco, non è un uomo che prega, ma è un uomo fatto preghiera. Ecco, ciascuno di noi deve essere un uomo fatto amore. E quando abbiamo raggiunto questo, abbiamo raggiunto tutto. Perché Dio è amore. Quindi abbiamo raggiunto Dio. Allora comunichiamo Dio. Allora mi comunico Dio nella mia vita, perché ho riempito tutto dell'amore, l'amore sponsale di Dio verso la sua creatura. Il banchetto di nozze. Venite al banchetto di nozze. Bussate e vi sarà aperto il regno del Fiat. Finalmente leggiamo insieme la riflessione. Siamo stati invitati. Per andare a bussare alla porta di chi ci ha invitato, ci alziamo, ci vestiamo, ci facciamo accompagnare da chi conosce la strada, camminiamo in direzione di quella porta, portiamo un dono, bussiamo, ci facciamo riconoscere, salutiamo ed entriamo, poi occupiamo il posto che ci viene indicato e ringraziamo accettando quando ci viene offerto. Ci alziamo, lasciamo le nostre comodità e presunte sicurezze, ci vestiamo, indossiamo i sentimenti di Cristo, camminiamo nelle sue vie, lontano dalle nostre come il cielo è alto sulla terra, in compagnia di Maria. Portiamo un dono, la nostra volontà. Bussiamo con la preghiera incessante nel Fiat e i gesti di carità. Ci facciamo riconoscere presentandoci nel nome di Gesù. Salutiamo inchinandoci alla Trinità Santa e in casa sua che stiamo entrando. Occupiamo, ringraziamo e accettiamo. Accogliamo il divin volere vivendolo dove e come ci viene indicato. Siamo entrati nel regno e collaboriamo alla sua espansione nel mondo, sempre accompagnati e protetti dalla Madre nostra che di questo regno è regina. Ecco, mi fermo prima della preghiera, poi facciamo la preghiera e poi, ecco, a luci spente facciamo le provocazioni. A luci spente, cioè. Ecco, allora, quindi, come vi dicevo, siamo stati invitati. Siamo stati invitati proprio adesso, l'ho detto, no? Dall'inizio. Ab eterno, dicevano i latini, ab eterno siamo stati invitati. Abbiamo ricevuto questo invito, vieni. Quante volte Gesù nel Vangelo troviamo questa parola, vieni, vieni, vieni e vedi, accogliete l'invito, o l'invito è, quante volte, se vedete nel Vangelo è un'infinità di volte che il Signore dice questa parola, o qualcosa di simile, è un invito. Ci alziamo, lasciamo le nostre comodità e presunte sicurezze. E qui ritorniamo un attimo alla parabola del padre misericordioso, quindi dei due figli, no? Il figlio il prodigo e il figlio che resta a casa. Ebbene, questo figlio che se ne va, dammi tutto quello che mi spetta. Lo voglio, devo fare la mia vita. Fa la sua vita, va lontano dal Padre. Ci dice il Vangelo che a un certo punto rientra in se stesso e dice: mi alzerò e andrò da mio Padre. Vuol dire proprio questo: lasciare quelle sue presunte comodità. Era andato per fare la bella vita, era andato per, ecco, fare una vita comoda, no? E invece sappiamo la fine che ha fatto: stava con i porci e non riusciva a mangiare manco quello che mangiavano i porci. Allora rientra in se stesso, ci dice il Vangelo, si alza e va da suo Padre. Mi alzerò e andrò da mio Padre. Ci alziamo, lasciamo le nostre comodità e presunte sicurezze. Ogni volta che voi nella Sacra Scrittura volete, ecco, trovare un momento di conversione, trovate proprio o il gesto di alzarsi, oppure, ecco, la parola proprio mi alzerò e andrò da mio Padre, o una parola simile o qualcosa di simile. Perché questo? Perché l'alzarsi vuol dire risorgere. L'alzarsi vuol dire, ecco, ritrovarsi in una vita nuova. Quando all'inizio della Chiesa il sacramento del battesimo era celebrato in un altro modo, c'era proprio questo gesto. C'era la fonte battesimale, che era grande, una vasca grande, dove il personaggio, colui che doveva, ecco, battezzarsi, scendeva da una parte dei gradini, poi veniva battezzato e poi saliva dall'altra parte con una veste bianca. Quindi c'era il segno proprio dell'emergere, ecco, dal fondo, no? Del sollevarsi da questo fondo della vasca battesimale, perché era diventato una creatura nuova. Mentre invece chi non vuole non si rialza. Nel Vangelo troviamo, quando il giovane ricco viene invitato da Gesù a lasciare tutto, se ne andò col capo chino, triste. Perché? Perché aveva molti beni, molte comodità e presunte sicurezze. Abbiamo detto altre volte, quei beni non erano solamente i beni materiali, ma era pieno di se stesso, era pieno delle proprie sicurezze, delle proprie idee, dei propri pensieri, dei propri modi di vedere. Non riusciva ad andare al di là. Eppure Gesù, ci dice il Vangelo, l'aveva guardato e fissatolo, ci dice il Vangelo, lo amò, cioè l'aveva chiamato. Gli aveva detto di alzarsi con uno sguardo e anche con le parole: alzati! È l'alzarsi dell'amore, è l'alzarsi che viene dalla spinta e dall'invito del cuore di Cristo, che si apre per poter accogliere e abbracciare colui che va a Lui, cioè il peccatore, o chiunque uomo, qualunque uomo che si rivolge a Lui. Mi alzerò e andrò da mio Padre. Lasciamo le nostre comodità e presunte sicurezze, ci alziamo, ci vestiamo, e l'abbiamo ascoltato nella parabola: tu non hai la veste nuziale. Ci indossiamo i sentimenti di Cristo, ve lo dicevo prima, no? Abbiate in voi gli stessi sentimenti che sono non della mente, ma del cuore di Cristo, ci dice San Paolo, del cuore di Cristo. Perché? Perché il cristiano, perché il figlio del divin volere, ecco, vive cuore a cuore con Cristo. O come diceva Santa Margherita Maria: Signore, prendi il mio cuore e dammi il tuo in cambio. Sono i primi accenni, del vivere nel divin volere, e li troviamo un po' dappertutto. C'era, dicevo pure ad Aurora qualche tempo fa, c'era un grande santo napoletano che ancora non è santo, non è stato proclamato santo, però adesso hanno iniziato di nuovo la causa di beatificazione, Don Dolindo Ruotolo, padre Dolindo Ruotolo. Io sto leggendo i suoi scritti, ma probabilmente, ecco, non sappiamo, so che c'erano degli incontri, ecco, a livello del divin volere, perché mi diceva qualcuno, mi pare a San Giovanni Rotondo, quando padre Dolindo andava a San Giovanni e sentiva parlare degli scritti di Luisa e di tutto il resto e del divin volere, diceva, si metteva con la mano sul tavolo e ascoltava e diceva come si riposa bene nel divin volere. E se voi leggete alcuni scritti, è questo, cioè lui parla continuamente di questo cambiare, ecco, la sua volontà umana nella volontà di Dio, di questo vivere della volontà di Dio e non fare la volontà di Dio. Proprio alcune cose potrebbero sembrare, non conoscendo il personaggio, potrebbero sembrare copiate, no? Prese da una parte e messe dall'altra, invece è frutto suo. E quindi vi dicevo i germi, no, di questa, ci vestiamo, indossiamo i sentimenti di Cristo. È importante questo, perché se noi non comprendiamo questo dovere necessariamente avere in noi gli stessi sentimenti di Cristo, ecco, non riusciamo ad entrare nel regno del divin volere, perché bussate e vi sarà aperto il regno del fiat, ma ci viene aperto solo e unicamente attraverso Gesù Cristo. Camminiamo nelle sue vie, non nelle nostre strade. Quante volte il Signore nella Sacra Scrittura dice le mie vie non sono le vostre vie, i miei tempi non sono, eccetera, eccetera, no? Quante volte. E Gesù dice io sono la via, verità e la vita, io sono la via. Chi cammina, ecco, attraverso di me può raggiungere, ma d'altronde perché Lui è la strada per cui il Padre ci è venuto a rivelare, ci ha voluto rivelare il Regno. Non ci sono altre strade. Anche il Papa attuale, quando era segretario del Presidente della Congregazione della Dottrina della Fede, ecco, scrisse quel documento Dominus Iesu, no? Cioè l'unica strada per la salvezza è Cristo, non ce ne sono altre. Allora io devo incamminarmi per la sua strada. Quante volte Gesù nel Vangelo, chi vuol venire dietro di me? Oppure seguimi. Vuol dire proprio questo. Vuol dire metterci, ecco, dietro di Lui, appoggiarci pure a Lui, metterci pure sotto il braccio di Lui per seguire la sua strada. Camminiamo, ma camminiamo però, perché c'è pure il rischio di sostare, di fermarci, di crogiolarci in quello che abbiamo raggiunto. Ma sappiamo che quando noi ci siamo fermati e ci siamo accontentati di quello che abbiamo raggiunto, possiamo tornare indietro, possiamo ricadere, ecco, in quello che, dove stavamo, nel punto di prima, come quando si giocava con il gioco dell'oca, no? Possiamo fare la stessa fine, arrivati a un certo punto e ci mandano dietro. Ma perché? Perché noi ce la siamo voluti noi. Ci siamo bloccati, ma io mi sono bloccato, appunto ti sei bloccato, non che ti hanno bloccato, ti sei bloccato. E allora lo sblocco non lo possiamo attendere chissà da chi, ma deve avvenire in noi stessi. Ecco perché camminiamo, d'altronde tutta la nostra vita è un continuo camminare, un continuo pellegrinaggio verso quel grande santuario, il più bel santuario che ci possa essere, non sulla faccia della terra purtroppo per noi, perché non lo possiamo raggiungere con il pullman, no? con i pellegrinaggi organizzati, ma siamo, ecco, incamminati verso questo grande santuario che è il regno di Dio, che è il regno del cielo, che è il paradiso, ma che noi, ripeto sempre, possiamo già possedere su questa terra. E camminiamo non da soli, ma in compagnia di Maria. Sapete che quelle parole di Gesù non sono un invito. Le parole di Gesù dette a Giovanni dall'alto della croce, e non sono uno scherzo, non sono uno scherzo perché era un momento importante della vita di Cristo. Era il momento culminante, no? Come direbbe la canzone. Ma era anche un momento in cui il Signore stava dando tutto se stesso, ma proprio tutto. E allora, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre, è un imperativo, non se vuoi, prendila, o il contrario, se vuoi, prendilo, no, no, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Vuol dire, ecco, che c'è un imperativo che ti dice che quello è ciò che devi fare. San Luigi Maria Grignon de Montfort, che era un grande santo della devozione mariana, diceva che come all'inizio Cristo è voluto venire sulla terra attraverso Maria, quindi nell'incarnazione, eccetera eccetera, così negli ultimi tempi vorrà regnare nel cuore degli uomini, attenzione perché le parole sono queste, vorrà regnare nel cuore degli uomini e quindi nell'umanità solo e unicamente attraverso Maria. Non state a sentire quando vi dicono troppo essere troppo mariani, troppo devoti alla Madonna, oscura la devozione o l'amore verso il figlio. Non è vero, non è vero, perché Maria necessariamente ci conduce a Gesù. Agli sposi di Cana di Galilea, domenica, non ha detto fate quello che vi dico io, fate quello che lui vi dice. E nel Vangelo non troviamo mai che Maria si mette al di sopra di Gesù o al posto di Gesù. E allora ecco che è necessaria la devozione alla Madonna, l'avere Maria per mano. Ti seguiremo dovunque ci condurrai, o Vergine Maria, perché siamo sicuri che ci condurrai al tuo figlio Gesù, non può essere altrimenti. Ecco perché camminiamo in compagnia di Maria, nostra madre e sorella. Guai se lasciamo Maria, guai se lasciamo la mano della Madonna. La Chiesa nascente, e lo diciamo ogni volta che diciamo il rosario, con Maria nel cenacolo in preghiera, e lo Spirito è sceso non quando non c'era Maria, ma quando c'era Maria. Ma chi è la sposa dello Spirito Santo se non lei? E allora, siccome c'era bisogno di una nuova generazione, così come è avvenuto nel momento della incarnazione, bisognava che si doveva generare la Chiesa nel cenacolo, ci doveva necessariamente essere presente lo Spirito e Maria. Allora, se bisogna generare il regno di Cristo nel mondo e nel cuore di ogni uomo, chi ci deve essere? Lo Spirito e Maria. Non può essere altrimenti. Portiamo un dono, e questa è la cosa più difficile da fare, quando abbiamo portato qualcosa. A ricevere siamo tutti bravi. A donare diventiamo un po' meno bravi. Dopo sentiremo il messaggio per Haiti. Portiamo un dono alla nostra volontà, e questo è chiaro per tutti. Abbiamo detto tante volte, no? Che per ricevere questo dono dobbiamo portare il nostro dono, la nostra volontà, darla completamente a Lui. Dire questa è tua, fai tu quello che vuoi. Io la dono completamente, interamente, stabilmente, costantemente, continuamente e sempre solamente a te. Solo così, avviene lo scambio. Ma d'altronde, anche nella vita di ogni giorno, se voglio fare uno scambio, devo dare per forza qualcosa, no? Per ricevere un'altra cosa. Sennò che scambio è? E allora così è anche qui. Devo portare un dono, la nostra volontà. Bussiamo, l'abbiamo ascoltato nella prima brano evangelico che abbiamo letto, bussiamo come? Bussiamo con la preghiera incessante nel fiat e i gesti di carità e l'amore. Diceva San Massimiliano Maria Colbe, il folle dell'Immacolata, così chiamato, che diceva: solo l'amore crea, solo l'amore crea, solo l'amore dà frutto. Questo amore, ecco, unito alla preghiera incessante nel fiat, non so se, ecco, non bisogna spiegarlo, perché preghiera incessante nel fiat, che cosa vuol dire? Non vuol dire che dobbiamo, che giace nel fiat, quindi non bisogna spiegare preghiera incessante. Preghiera incessante non vuol dire che dobbiamo pregare dalla mattina alla sera con una corona in mano, ma vuol dire, ecco, che tutta la mia vita diventa preghiera. Ci deve essere certamente i momenti fissi di preghiera, perché guai se non ci sono nella mia vita. Ma quei momenti fissi di preghiera nel fiat rendono poi tutta la mia vita preghiera. E che cos'è la mia vita preghiera? Che vuol dire la mia vita preghiera? Vuol dire che la mia vita diventa un fiat continuo, diventa un eccomi continuo. Ecco Maria che viveva in costante preghiera, quel custodire nel suo cuore, vuol dire proprio questo. Vuol dire vivere in un continuo eccomi. Quindi non l'ha detto solamente la prima volta che si è incontrata con l'angelo e quindi che probabilmente si è incontrata con il soprannaturale, ma l'ha detto, ecco, con tutta la sua vita. Tutta la sua vita è diventato un continuo eccomi. Allora preghiera incessante nel fiat vuol dire proprio questo. Avere i miei punti fermi durante la giornata di preghiera, che ci devono essere necessariamente, ma che poi nel fiat trasformano tutto il resto della mia giornata in preghiera. E me ne accorgo quando è così. Non è che non me ne accorgo, me ne accorgo. Perché tutto acquista un altro valore, acquista un altro modo di essere, di vedere, di parlare con la gente, di agire, di fare anche le minime cose, le cose più banali, ecco, fatte in questa preghiera incessante e nel fiat diventano cose come se fossero enormi, come se fossero grandi, importantissime. Perché? Perché, ecco, tutta la mia vita è diventata dialogo con Dio. Questa è la preghiera lo sappiamo, è il dialogo con Dio. È un continuo, ecco, essere alla sua e mettersi alla sua presenza. Dio mi guarda, Dio mi vede, Dio mi ama, Dio è presente, io sono presente a Lui e Lui è presente a me. Ci facciamo riconoscere presentandoci nel nome di Gesù, perché solo in quel nome c'è salvezza. Solo attraverso il nome di Gesù noi possiamo presentarci. San Paolo dirà: perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore. Il nome di Cristo è come se fosse, ecco, il lasciapassare, no? Il passaporto. Io mi presento nel nome di Gesù. E gli apostoli sappiamo bene che all'inizio tutto ciò che facevano di grande era nel nome di Gesù. Quel Gesù che voi avete ucciso, Dio l'ha resuscitato il terzo giorno. È Gesù che guarisce e libera, attraverso gli apostoli, attraverso la sua Chiesa. Salutiamo, inchinandoci alla Trinità Santa e in casa sua che stiamo entrando, quella casa della Trinità che diventa casa nostra. È che è molto bello questo rivolgerci con gentilezza, no? questo vivere questo rapporto anche con gentilezza, perché noi siamo abituati a pretendere quasi che ci spettasse di diritto, senza mai né dire grazie né salutare né fare un gesto di cortesia, non solo verso gli altri, questo verso gli altri non lo facciamo quasi mai, ma verso Dio anche. I gesti di cortesia verso il Signore possiamo anche sembrare banali o bambini, ma è meglio saper sembrare banali e bambini. Quante volte, ecco, rivolgendoci a Gesù gli abbiamo detto ti voglio bene, oppure fa così, ma che fanno le creature, ma perché se lo faccio io questi niente? E poi Gesù mi ha detto, se non ritornerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Noi perciò stiamo sempre tristi, sempre afflitti, sempre appesantiti e siamo pure pesanti verso gli altri, perché abbiamo perso lo stupore infantile, cioè la capacità di stupirci di fronte alle piccole cose o alle grandi cose anche. Gesù, tu stai là, nel tabernacolo, vive il vero, ma è vero che ci sta, che voglio bene. Grazie. Sono piccoli gesti che possono sembrare da pazzi, ma non siamo pazzi. Occupiamo, ringraziamo e accettiamo. Accogliamo il divin volere vivendolo dove e come ci viene indicato. Questo l'abbiamo detto tantissime volte, no? Questo accogliere. Vedete, nel momento in cui noi accogliamo il divin volere in noi, è come... in similitudine, giustamente, attenzione, non, è come quando Maria ha accolto il Verbo nel suo grembo virginale. È la stessa cosa, perché che cosa fa? Genera Cristo in me. Io accolgo il dono del divin volere perché generi Cristo in me. E allora che cosa accade? Accade che più o meno stiamo lì. E dobbiamo, ecco perché dobbiamo camminare con Maria, perché lei ce lo può insegnare. Come hai fatto a tenere in te per 9 mesi nel tuo grembo, a portare in te il Figlio di Dio e Dio stesso? Come hai fatto a farlo crescere in te? Come hai fatto a partorirlo, a portarlo e a donarlo agli altri? Ma nel momento in cui l'ha partorito, vuol dire che ha tagliato il cordone ombelicale, quindi il Figlio era una persona, la mamma ne è un'altra. Ma Maria, ma tu l'hai continuato a tenere in te, nella tua persona, come hai fatto? Insegnami a fare come hai fatto tu. Ecco perché solo lei ci può accompagnare, ci può portare per mano. Chi è stata la prima cristiana per eccellenza, pur senza essere stata chiamata cristiana probabilmente, anche se, ecco, nel periodo in cui per la prima volta sono stati chiamati cristiani, probabilmente Maria era ancora in vita. Però la vera cristiana per eccellenza chi è stata? È stata lei. Non solo perché l'ha generato, perché l'ha partorito, eccetera, eccetera, ma proprio perché, ecco, ha vissuto Cristo. Siamo entrati nel regno e collaboriamo alla sua espansione nel mondo, sempre accompagnati e protetti dalla Madre Nostra che di questo regno è regina. Ecco, prima dicevo, bussate e vi sarà aperto il regno del Fiat, ma devo bussare perché sia aperto il regno del Fiat non solamente per me, ma anche per i miei fratelli. Che il vostro regno, collaboriamo alla sua espansione nel mondo, per espandere il regno del divin volere, il regno di Cristo. Signore, tu ci insegni, bussate e vi sarà aperto, ma dici anche a chi non ha vegliato con la lampada accesa, non ti conosco. Nel divino volere, Signore, ti preghiamo, la nostra volontà, bruciata perennemente sull'altare della divina volontà, dia luce al cammino per noi e per l'umanità intera, perché possiamo essere accolti nel regno del Fiat e dilatarlo nella misura senza misura, propria del tuo essere vita infinita e infinito amore, e così sia. Che non accada anche a noi di sentire, ecco, quelle parole: non ti conosco. Perché? Perché siamo andati a perdere tempo a dover andare a comprare l'olio che non avevamo, o che non abbiamo voluto, o che non ci abbiamo pensato, oppure che non ce ne siamo interessati. È chiaro che l'olio che manca alle vergini, l'abbiamo ascoltato tante volte nelle prediche, semmai nelle omelie, è chiaro che è la vita cristiana, eh? L'olio che manca alle vergini è la vigilanza. Essere vigilanti vuol dire vivere Cristo, vivere la vita di Cristo. E allora, se capita anche a noi di mancare della vita di Cristo, sentiremo ripeterci: non ti conosco. Com'è brutto. Io penso che è capitato a ciascuno di voi questa esperienza, no? Di andare da qualche parte e trovare la porta chiusa. Non so se vi è capitato, è un'esperienza bruttissima. O volevate, che ne so, visitare un qualcosa e avete trovato la porta chiusa. Ecco, così è questa cosa che diceva il Signore nel Vangelo: trovano la porta chiusa. Non vi conosco, non ti conosco, chi sei, ma chi sì, che vuoi, che cosa hai fatto fino ad ora, non ti conosco. Ecco, adesso io mi fermo un attimo, perché le provocazioni le facciamo proprio alla fine, anche perché non penso che vi dimenticate in 10 minuti di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, e prendo un attimo in mano il messaggio per Haiti. Veramente dovrei prendere un po' tutti i messaggi, però, cioè Natale, Capodanno, però diventa, penso, un po' pesantuccio. Anche questo del 10 dicembre, non ho detto che facciamo il break, ho detto che mi fermo un attimo con questo del tema e riprendo gli altri. Se volete possedere il mondo, ecco, brevemente li faccio tutti, perché secondo me sono importanti, ci portano poi, come un cammino, no? Un cammino che poi ti schiarisce sempre di più la strada. Quando un uomo pensa di dominare il mondo, si sta già facendo dominare dal demonio. Può considerarsi morto perché la vita sono io e non voglio dominare il mondo, ma voglio salvarlo. Ecco, teniamo presente sempre questo: la vita sono io, cioè la vita è Gesù, siamo noi. Siamo noi a donarci la vita, a darci la vita o a mantenerci in vita. Non siamo noi la vita e non siamo manco eterni come Lui. Vi sentite forse dominati dalla vostra vita quando vi colma di energie le membra, la mente, il petto? E come vi sentite quando percepite che si allontana da voi, quello che dicevamo un poco prima, no? Voi mai vi allontanereste da lei? Ogni vostra energia per esistere attinge a me, consapevole o no? Cioè anche chi dice: io non lo accetto, non so chi sia, non lo voglio, consapevole o no, prende vita da Cristo, per forza. Non è che mangiamo il patto di primi buoni e cattivi, no. Noi siamo mantenuti in vita da Lui e quelli che non ci credono invece sono mantenuti in vita da altri, o i maomettani o gli altri. Cioè, molte volte noi la facciamo questa distinzione, siamo portati quasi automaticamente a pensare che Dio, ecco, guarda a noi, perché è il nostro Dio, mentre invece gli altri chissà come vanno avanti, gli atei, o meglio dire, ecco, quelli che non conoscono ancora l'amore di Dio, o gli atei, quelli delle altre religioni, chissà. Invece no, consapevoli o no, prendono tutti energia da lui, perché non esiste altra fonte, che ne dicono i medici e gli scienziati. Chi va in cerca di alternative cerca la morte. Al di fuori di Cristo non c'è vita. Io sono la vita, io sono la verità, io sono la vita, la via. Venite dunque, vedete il venite, se davvero volete vivere, se volete possedere il mondo, che ogni tanto ci viene questo pallino di voler possedere il mondo, se non anche, ecco, possedere la persona che ci sta a fianco, possedere chi ci sta intorno, cioè nel senso di sopraffare, di tenere a bada, tenere a bada, voglio tenere a bada, perché così almeno, se volete possedere il mondo, amatelo, e se lo amate sarà subito vostro, vi benedico. Natale. Miei prediletti, i figli del divino volere sono nati con me. Con voi festeggio in modo specialissimo il nostro compleanno. Per tutto quello che abbiamo detto prima è naturale questo. Perché guai se noi ci pensiamo nati con altre cose, con altri personaggi. Siamo nati con Cristo e siamo nati anche noi nella grotta di Betlemme. Ecco perché i salmi dicono continuamente l'uno e l'altro è nato in essa, là tutti siamo nati. Ecco perché quando andate là è come stare a casa, è un qualcosa di diverso, no? Perché? Perché è lì che siamo nati. Voi non siete più vecchi di me e io non sono più giovane di voi. Questa è una cosa che ci consola, grazie a Dio. Ecco perché a Natale ci sta pure il regalo, vedete il regalo di Natale, no? Voi non siete più vecchi di me, ma come tu hai 2000 anni, almeno come uomo, ma noi non siamo più vecchi di lui. E io non sono più giovane di voi. Nell'oggi eterno e splendido della divina volontà non c'è nessuno segnato dal tempo. Ecco quel corpo nuovo di cui parlavamo prima, no? Quel corpo luminoso, nuovo, diverso da quello che è quello che è qui sulla terra. Tutti sono segnati dall'amore, che è l'amore che ci rende giovani, l'amore che ci rende belli, l'amore che ci rende eterni. Non c'è un prima e un dopo, ma c'è un'ora eterno, che è l'ora di Dio. Dio non dice io sono colui che ero o io sono colui che sarò. Ma come dice a Mosè, io sono colui che è. Io sono colui che è. Ma chi è che devo dire quando mi diranno, ma chi ti manda, ma chi sì, ma che boh? Io sono colui che è. E per capire questo io sono colui che è, ecco, dobbiamo fare un altro gesto, così come ha fatto Mosè. Come ha detto Dio a Mosè quando è salito sul Sinai? Togliti i sandali! Perché il luogo in cui tu sei è un luogo santo. Cioè liberati dalla zavorra che non ti permette di elevarti verso il cielo. Ecco, a noi viene fatto questo invito. Togliti i sandali, liberati da questa zavorra. Oggi vi benedico, Gesù. Figli carissimi, vi tengo fra le mie braccia nel mio Gesù con la gioia di trovarvi e presentarvi al Padre. Quindi, vedete, Maria ci trova e ci presenta al Padre, non solo a Natale, ma sempre. E poi vi tengo fra le mie braccia nel mio Gesù. È in Gesù che vi tengo fra le braccia, è in Gesù che vi guardo, è in Gesù che vi amo. È in Gesù che con questa gioia io vi trovo e vi presento al Padre. Con voi è festa in cielo e in terra, vi benedico, Maria. Ed ora concludiamo, no, c'è Capodanno. Capodanno, quindi ci dà anche l'indicazione per vivere bene l'anno nuovo. Non prendetele come auguri di Natale e di Capodanno i messaggi. Non è un bigliettino che il Padre Eterno ci manda per farci gli auguri, ma è sempre, la parola di Gesù è sempre un'indicazione di una strada, di un come vivere, di un come essere. Non è come noi, buon anno e felice, come buon Natale e felice anno nuovo, sono sempre gli stessi, perché i bigliettini pigliamo, li scriviamo e li spediamo. Non è questo. Figli diletti, voi non siete chiamati a giudicare il mondo, ecco quello che dicevamo prima, i buoni e i cattivi, ma a vivere in Cristo, perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. D'altronde Lui è venuto per questo, e se io sono cristiano sono chiamato a questo, a salvare questo mondo, non a giudicarlo. Questo è un tempo di luce, di bellezza, di speranza e gioia grande per chi ha accolto l'amore, immortalità per chi è diventato amore. Sempre vi benediciamo, Gesù. Questo è un tempo di luce e di bellezza, di speranza e gioia grande per chi ha accolto l'amore, immortalità per chi è diventato amore. Ecco, questa luce, questa bellezza, questa speranza, questa gioia grande deve essere comunicata, deve essere allargata. Bisogna far sì che altri accolgano questo amore. Bisogna far sì che altri diventino amore, quindi immortali. Questo è il programma di vita che il Signore ci dà. E concludo con Haiti, visto che la televisione ce lo propina ogni giorno in tutte le salse e in tutti i modi. Haiti aveva bisogno anche prima, ma pochi se ne sono preoccupati e molti sono andati a farsi le vacanze. Guardate, mettiamo il nome, possiamo mettere qualsiasi nome, perché è così. Haiti, Santo Domingo, Brasile, Hawaii, Paraguay, Uruguay, adesso passano tanto Hawaii, non sappiamo. Possiamo metterci qualsiasi nome davanti.
Il sud del
mondo. Ma non è pure solo il sud, pure il nord ci sono le povertà. Ischia, Capri, possiamo metterci qualsiasi cosa. Aveva bisogno anche prima, ma pochi se ne sono preoccupati. I tanti morti, noi lo diciamo sempre, la saggezza popolare, tra virgolette, lo dice sempre, no? Ma aspetta che muore una gente per cambiare cose, dobbiamo aspettare che muoiano le persone per cambiare le cose. C'è la frana qua sotto, per esempio, che è un anno, e si dice sempre, bisogna aspettare che qualcuno ci muore per aggiustare la frana, no? Ma è così. I tanti morti che oggi attirano l'attenzione e non hanno più bisogno di niente, perché sono morti, non hanno destato interesse alcuno quando avevano bisogno di tutti. Sapete che per molti di loro probabilmente è stata una liberazione, è stata una grazia. Quello che possono sembrare molte volte i castighi di Dio, qualcuno potrebbe dire è un castigo di Dio, Molte volte sono atti di misericordia di Dio, atti d'amore di Dio. Infatti, e a quelli che oggi alzano gli occhi per dirmi dove sei, anche noi ce lo siamo chiesti, anche noi l'abbiamo detto, questo per il terremoto dell'Aquila, questo per qualsiasi grande calamità o piccola calamità che riguarda noi stessi, il parente con il cancro o noi stessi con il cancro, che ne so, l'amico, quello che... dove sei? Voglio rispondere, sono qui e ho accolto nel mio seno tutti quelli dei quali tu non hai raccolto il grido e credi che io li abbia uccisi mentre sei tu che li lasciavi morire di fame, di malattie, di solitudine, di indifferenza e anche di disprezzo. Vedete che, ripeto, qui parla di Haiti, ma io vi invito a guardarci accanto, Non esiste solo questa povertà, Esistono tanti altri tipi di povertà. Nelle nostre case c'è gente che ha bisogno, nelle nostre famiglie c'è gente che ha bisogno. E io li lascio morire di fame, di malattie, di solitudine, di indifferenza, di disprezzo, di mancanza di amore. Se non ti svegli, il vero morto sei tu. Se non ti penti, sei il più morto dei morti. Il mio seno non ti potrà accogliere e dovrò piangerti come figlio perduto, ciò che non voglio. È chiaro che il Signore vuole sempre e continuamente la nostra salvezza, ci chiama continuamente a conversione, ci chiama continuamente alla vita, ma se noi ci comportiamo in questo modo, siamo dei morti viventi, degli zombie. L'Apocalisse, sempre ricordate, no? Credi di essere vivo, ma invece sei morto. Non sei né caldo né freddo, sto per vomitarti dalla mia bocca. Mamma mia. Alzati, ecco, troviamo ancora una volta l'alzarsi. Alzati allora, mentre c'è ancora un po' di luce, e mettiti in cammino verso la casa del Padre. L'invito è rivolto a tutti e non potrebbe essere altrimenti, perché nessuno è esentato, ecco, da questo. Nessuno può dire: io sto a posto con la coscienza. Nessuno di noi lo può dire. Abbiamo sempre un qualcuno che ci sta attendendo, che ci sta aspettando. Nella cappellina troverete, ecco, questo è scritto in tutte le case, però mi è piaciuto, perciò ci sta, le case delle suore di Madre Teresa, no? A fianco al tabernacolo, al crocifisso, è scritto "ho sete". Ma quello "ho sete" vuol dire Cristo che ci attende e che ha sete di noi, ha sete del nostro amore, ma vuol dire anche i tanti crocifissi che ci sono nel mondo e che hanno sete e che attendono me in particolare, non quello che verrà del volontariato o del San Vincenzo o di altre cose, attendono me in particolare, ho sete di te, non di altri. Ho sete di te. E Gesù parla anche nel povero, ripeto, non solo di beni materiali, ma anche, ecco, di qualsiasi altra cosa, parla a me anche nel povero che mi sta accanto, e questo povero continuamente mi dice: ho sete, anche se mai nel suo modo brusco di scacciarmi, nel suo modo brusco di trattarmi, quello è un modo di dire: ho bisogno d'amore. Ho bisogno di essere voluto bene, ho bisogno di sentirmi amato. Ma devo essere io? Ma tu sei cristiano, tu sei il figlio del divin volere. Chi deve essere? A chi dobbiamo aspettare? Alle figlie della carità? No. Ecco perché, anche se queste io preferirei lasciarvele nel cuore, perché nessuno può dire o può dare la ricetta, come dire, uguale per tutti, no? Chi può bussare davvero al regno del Fiat? Cosa ha promesso Gesù nel Vangelo? Chi ha bussato per primo? A chi verrà sicuramente aperto? E cosa è accaduto alle vergini stolte? Vedete, io vi ho dato già la risposta a tutte queste domande, non nella meditazione. Ecco perché penso allora che ognuno di noi, nel proprio cuore, mettendosi davanti al Signore, ecco, deve rispondere a queste domande. Inutile che le rispondiamo, come si dice, in assemblea, no? Anche perché molte volte in assemblea diciamo le cose da assemblea, non le cose che sono proprio nel nostro cuore, no? siamo chiamati un po' ad aggiustare le cosette. Si può bussare alla porta di qualcuno che ha bussato alla tua e non gli hai aperto? Se questo è Cristo, sappiamo bene che possiamo bussare tantissime volte alla sua porta, anche se molte volte lui ha bussato alla nostra e non gli abbiamo aperto. Però proviamo a farlo tra di noi e vediamo se ci riusciamo. C'è sta chi te ne ha faccia tosta di farlo e lo fa, no? E bussa alla porta di qualcuno a cui non ha mai aperto quando quella persona ha bussato alla sua. E allora te ne ha faccia tosta e dice, ma a me che me ne importa, busso lo stesso. Poi c'è invece chi dice, vabbè, tante volte sta persona ha bussato alla porta del mio cuore e io non gli ho aperto. Con quale faccia adesso vado io a bussare alla sua? Con Gesù possiamo fare sempre la faccia tosta, lo sappiamo, ce l'ha detto Lui, ecco che è sempre lì ad attenderci. Bussa alla porta di chi ha bussato alla tua ed è stato accolto. Allora quando bussi tu, Lui ti apre e ti accoglie. Vieni, benedetto dal Padre tuo, nel regno preparato per te. È l'augurio che noi vogliamo sentirci dal Signore, è la parola che noi vogliamo sentirci dire da Gesù. Non ti conosco, o la porta è chiusa, ma vieni, benedetto dal Padre mio, vieni a ricevere il mio regno, vieni ad accogliere il mio regno nella tua vita. È per questo che noi siamo stati creati, è per questo che siamo stati chiamati sulla faccia della terra, è per questo che siamo stati chiamati figli del divin volere, per accogliere, amare, vivere, ecco, continuamente il suo regno.